Buongiorno, intanto ben trovato, felice di ritornare a parlare con te dai nostri microfoni. Come abbiamo annunciato prima, a chi ci ascolta, oggi siamo qui con te per parlare di questa riduzione cinematografica, poi ci dirai se è proprio così oppure no, di Limonov, cioè del celeberrimo libro, biografia, romanzata, insomma, poi ci direi anche qual è il termine migliore da usare, è scritta da Emmanuel Carrère e dedicata proprio a questo personaggio, come dire, piuttosto particolare, che è Edward Limonov, che è morto a Mosca 4 anni fa. Ti lascio subito la parola. Anzitutto, la domanda più banale in questi casi: ti è piaciuto il film che hai visto la settimana scorsa?
Sì, il film mi è piaciuto, è stato un film comunque che ha una sua complessità, perché si tratta, prende in esame principalmente una parte della vita di Limonov, che è quella del suo trasferimento negli Stati Uniti dopo aver lasciato l'Unione Sovietica, e attraversa questo periodo dell'emigrazione e dell'esilio con una sorta di crisi esistenziale che attraversa. Quindi il film più che altro si basa su quello che è il primo romanzo dello scrittore, che in russo è Etaya Edichka, cioè sono io Edichka, in italiano è stato tradotto dal francese, tra l'altro, negli anni Ottanta, con un titolo un po' particolare: il poeta russo preferisce i grandi negri, cioè è proprio scritto così, perché più che altro ha messo in risalto, cosa che poi un po' perseguiterà lo scrittore nel corso degli anni, un episodio che accade nella sua autobiografia romanzata. Limonov è uno scrittore molto autobiografico. Lui, in un libro che si chiama Il libro dell'acqua, che è stato tradotto in italiano nel 2004 da Mario Caramitti, docente di russo alla Sapienza, scrive proprio così la biografia del genere più moderno. Limonov parla di questa sua avventura sessuale con un homeless di colore a New York, e questa cosa però sembra aver preso tanto l'attenzione rispetto a tutto quello che è stata una vita molto complicata. Il film, dicevo, quindi si concentra più che altro su questa parte della sua vita, passando in rassegna altri momenti della sua vita, e è chiaro che alcune delle critiche sfavorevoli al film si sono concentrate su questo. Però d'altronde, per poter fare un film che ricostruisca tutta la vita dello scrittore, servirebbe più che un film una serie, perché è stato così tante cose e ha avuto così tanti diversi momenti della sua vita, diversi cambiamenti. La slavista americana d'origine russa Olga Matic parla per Limonov di una sorta di travestimento di volta in volta, che servirebbe appunto una serie in 5 stagioni con tante puntate. Quindi il film mi è piaciuto, il ritmo è molto bello. Kirill Serebrennikov, questo regista russo che aveva già girato Lieta estate, che raccontava la storia di 2 esponenti del rock di Leningrado, Michael Nomienko e Viktor Tsoi, prima che diventassero famosi, è riuscito in questo film a unire le sue caratteristiche autoriali, comunque si tratta di un regista che viene dal teatro, con quella che è stata la biografia di un personaggio assai particolare.
Senti, è curioso che è curioso che un personaggio del genere, che poi durante la lunga traiettoria della sua vita è finito anche nell'ex Jugoslavia a combattere con i paramilitari serbi, o almeno a appoggiarli, che in patria a un certo punto in qualche modo è diventato un fautore del nazionalismo russo, sia raccontato oggi da un regista che invece mi pare di ricordare se ne sia dovuto andare dalla Russia a causa dell'attuale quadro politico, e prima da uno scrittore francese come Carrère, che insomma, non mi pare molto sospettabile, come dire, di simpatie particolari con un certo tipo di ambiente, ecco. E in tutto questo forse i libri che ha scritto lui direttamente, Limonov, sono forse molto meno conosciuti dei libri e dei film su di lui, o no?
Io credo che su questo sì, noi abbiamo in Italia quelle che se, conosciamo poco lo scrittore, nel senso che se ne parla tanto, ma conosciamo poco molti suoi testi, anche perché non sono stati tradotti tutti i romanzi, e soprattutto quello di Formazione, il primo, che è stato il primo grande successo, ormai ha una vecchia traduzione dal francese che risale al 1985. Quello che è interessante è che questo tipo di nazionalismo di Limonov è molto particolare. È molto particolare perché il nazional-bolscevismo agitato dal suo partito fondato nel 93 è un po' tutto il contrario di tutto. E ha anche al suo interno una forte carica più controculturale che politica, in cui c'è veramente, ci sono riferimenti alla Bader-Meinhof, così come all'SA, ci sono riferimenti al punk degli anni 70 e a quella che è la vita di strada della Russia post-sovietica e così via. E anche rispetto a quelle che sono le posizioni del nazionalismo russo degli anni 90, diciamo così, è parecchio eterodosso, cioè i nazboli, come vengono chiamati i nazional-bolscevichi, a parte la parentesi rappresentata dalla presenza di Alexander Dugin, che dura 5 anni, dal 96 al 98, non propugnano ad esempio un controllo dell'immigrazione, non sono razzisti, cioè non difendono idee del genere, però hanno una cosa particolare che è stata poi il motivo dell'ultima svolta della vita di Limonov. Io poi non credo sia stata una svolta, ma sia stata molto in continuità, che è quella di un'idea vitalistica e anche imperialistica del ruolo della Russia nel mondo, per cui la rivendicazione di dover riprendere il controllo dello spazio post-sovietico, l'idea propugnata per anni dell'appartenenza della Crimea alla Russia, ma non solo della Crimea, uno degli slogan più celebri dei nazional-bolscevichi era: i nostri MIG atterreranno a Riga, la capitale della Lettonia. Quindi, come dire, c'è questo tipo di cosa. Però negli anni 2000 Limonov e il suo partito, che a un certo punto cambia nome e si chiama Drugaja Rossia, l'altra Russia, no? Un po' anche in alternativa a quella che è Russia Unita di Putin, è tra i protagonisti di quelle che sono le prime manifestazioni contro il sistema putiniano. Addirittura si trova in una sorta di coalizione di fronte in cui c'è di tutto dentro, che anticipa un po' le proteste che poi si vedranno nel 2011-2012, dai liberali all'estrema sinistra, passando per loro. Quindi, come dire, che Serebrennikov abbia scelto di utilizzare questo personaggio non è sorprendente. Credo si veda anche nella proporzione che ha dedicato nel film a quella che è stata l'avventura politica di Limonov rispetto a quella che è stata la sua biografia, in cui la proporzione, diciamo, è di 3-1, mettiamola così, anche perché comunque Limonov ha vissuto a lungo, è nato nel 43 ed è morto nel 2020. Per la Russia è un muore a 77 anni, è un privilegio che hanno in pochi, e ha comunque avuto tantissime, forse troppe vite, e questo fa capire anche molte contraddizioni che ha avuto, e soprattutto c'è anche una cosa da dire: Limonov ha sempre rivendicato le proprie contraddizioni, e questo lo rende affascinante come personaggio da studiare, mettiamola così. E in questo anche c'è molto punk. Io credo non sia stato un caso che nella bellissima colonna sonora, per cui ci sono i Velvet Underground, ma anche Sex Pistols, gli anni 80 di Limonov, questa è l'unica critica che mi sento di fare al regista, che vengono spiegati un po' poco, un po' all'Odimo come in Boris 4, no? Cioè, Limonov li attraversa di corsa, vengono raffigurati in una New York sconvolta dai riot, dalle rivolte urbane, al suono di Pretty Vacant dei Sex Pistols. E io credo che, ecco, Pretty Vacant possa essere, per le parole che sostiene, per le parole che ha, un po' una sorta di biografia di Limonov.
Senti, questo film immagino non sarà distribuito in Russia, almeno in forma ufficiale. Se ne è parlato o in qualche modo c'è una qualche forma di dibattito, insomma, se non ufficiale, no, carsico su quest'opera, oppure no?
Allora, dei media, diciamo così, ufficiali, no, non se ne è parlato per ora. Il dibattito c'è stato già prima della sua uscita, quando è stato presentato a Cannes, e se ne è parlato parecchio, proprio perché Limonov, a differenza ad esempio di Dugin, è sempre stato un personaggio che comunque su cui in Russia si è sempre parlato molto, un personaggio che in un certo senso ha fatto della sua vita un'opera letteraria, e quindi se ne è parlato parecchio, e ovviamente non viene distribuito il film nelle sale cinematografiche russe, a differenza anche di quanto avviene con i titoli di cassetta che vengono presentati in altri paesi. Limonov questa volta non verrà piratato e messo nelle sale cinematografiche, perché sarebbe nel confronto regista se sgradito al regime, però è chiaro che chiunque abbia una connessione internet l'ha già piratato per guardarlo. E anche perché Serebrennikov è stato ed è uno dei registi più significativi della Russia degli ultimi 20 anni, assieme ad Andrei Zviagintsev ed altri. Quindi, come dire, ha un suo seguito. Io ricordo quando uscì Lieta estate, ormai qualche anno fa, a Mosca è stato per parecchio tempo in cartello, in programmazione, proprio perché le sale cinematografiche erano piene. Quindi ha un suo seguito, ha una sua audience, definiamola così, e quindi sicuramente nessuno si arrischierà di metterlo sul grande schermo.
Senti, a questo proposito, per concludere anche un po' questa parabola e la sua parabola, visto che comunque, diciamo, Limonov nasce in qualche modo, come dire, come un oppositore dell'epoca Unione Sovietica, come un personaggio dell'underground sovietico dei tempi. E c'è qualche come dire, somiglianza fra quel periodo e questo per quanto riguarda l'industria culturale, la fruizione di prodotti culturali che in qualche modo non sono disponibili sui canali ufficiali o vengono proprio direttamente ed esplicitamente censurati, oppure sono situazioni completamente diverse, imparagonabili fra loro?
Di sicuro c'è una differenza enorme, che è l'impatto di internet sulla società, perché Limonov aveva una sua celebrità attraverso il samizdat, ovvero la circolazione di testi pubblicati in modo autonomo, in fotocopia o addirittura ricopiati a mano, e che giravano tra la gente nelle città. Oggi con internet, e se si ha un buon VPN, c'è la possibilità di vedere un mondo intero. Quindi, come dire, io più che è vero, c'era la censura, c'è stata la censura ieri, c'è la censura oggi. Oggi c'è maggiore possibilità di oltrepassarla, però dall'altro lato vi è anche un problema, che è il problema poi di quello che è internet oggi, che è una grandissima disponibilità di tante cose. Noi abbiamo una scelta enorme che spesso non si sa da che cosa iniziare a scegliere, e quindi paradossalmente per uno scrittore, per un artista, per qualcuno che proviene dall'underground, potrebbe risultare anche più difficile emergere, perché ovviamente sei una goccia in un oceano sterminato. E invece a livello culturale, in quegli ambienti degli anni 60-70, qualsiasi cosa era proibita si leggeva, e questo ha la propria conferma alla fine degli anni 80. Alla fine degli anni 80 in Unione Sovietica vengono tolte tutte le restrizioni alla censura e iniziano ad apparire una serie di libri che erano stati vietati, si parla addirittura di letteratura di ritorno, no? Per spiegare questo fenomeno, e alcuni di questi libri vendono milioni di copie, vengono esauriti nel giro di pochissime ore e così. Ecco, questo oggi ovviamente non potrebbe accadere, perché ovviamente non c'è più quel tipo di mercato librario che c'era all'epoca, c'è questo. E però di sicuro oggi questa maggiore facilità di accesso alle informazioni e anche di voler mettere delle proprie opere, no? Online è abbastanza semplice farlo, non vuol dire riuscire però poi a emergere all'interno di un contesto in cui sono tantissime le opere, ecco, cioè si è veramente una goccia nell'oceano, nemmeno nel mare.
A questo proposito, e poi ti salutiamo, il film fino ad oggi in Italia non ha avuto un enorme successo di pubblico, diciamo. Ieri ha incassato 150.000 euro, che è una cifra tutto sommato abbastanza bassa anche per un film d'autore, un film d'essè, ecco. Era lecito aspettarsi qualcosa di più, specie in un paese come il nostro, in cui sembra sempre che ci sia una enorme attenzione verso determinati temi, oppure forse questa attenzione, questa grande attenzione in realtà è un po' drogata?
Ma io credo che un po' ci sia stato anche il periodo, perché il film è uscito il 5 settembre. Settembre è un periodo in cui la gente pensa a tutto fuorché ad andare al cinema, per ovvie ragioni, e quindi probabilmente vi è anche una questione del periodo che si è scelto, probabilmente una sua collocazione in un altro momento dell'anno avrebbe potuto avere maggiore successo. In più è vero, vi è comunque una sorta di asincronia rispetto a quella che è la discussione che noi vediamo sui social, su internet, così, rispetto al libro di Carrera. È stato un successo in Italia, questo è innegabile, tant'è che la produzione del film è una produzione franco-italo-spagnola, il che dice molto anche su quali sono i tre paesi in cui la biografia di Carrera ha avuto questo impatto. Quindi non lo so, credo che più che altro il film potrebbe diventare una sorta di film a lento rilascio, nel senso che il successo potrebbe accumularsi più che essere frutto di un boom nelle prime settimane al botteghino, tutto qui. Poi comunque ricordiamoci che il mercato cinematografico italiano di per sé attraverso un momento non semplicissimo, vi è comunque la concorrenza delle piattaforme online e quindi, come dire, di questo ovviamente risente soprattutto il cinema d'autore, ancor più che diventa anche qui paradossalmente più fruibile se è presente su una piattaforma, però poi ovviamente in sala fa fatica a raggiungere determinati numeri. Credo questa possa essere una spiegazione.
Benissimo, Giovanni, ti ringraziamo moltissimo, come al solito, un saluto e un abbraccio e a risentirci a presto, alla prossima.
Grazie a voi.